Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo dello strumento col quale stiamo comunicando, la radio, che certamente è uno degli strumenti di comunicazione più popolare e diffuso, che anche resiste alle mode, la vostra simpatia lo conferma. La storia della radio è una storia che viene da lontano, ma il passare del tempo e l'avanzata tecnologica la costringe continuamente ad aggiornarsi, cosa che spesso le riesce meglio rispetto per esempio ai giornali di carta. Anche in Italia la storia della radio è dunque affascinante, perché segue, spesso precede, comunque esprime, manifesta, illustra l'evoluzione della società e l'impatto delle nuove conquiste tecnologiche. In Italia la storia della radio è soprattutto storia della radio pubblica, visto che fino a non molti decenni fa la radio era appunto un monopolio saldamente controllato da parte dello Stato. E questa storia ci racconta Massimo Emanuelli, docente e giornalista radiofonico, nell'avventurosa storia della radio pubblica italiana dall'Araldo telefonico a Radio Rai, 100 anni di radio. È un'opera molto completa, minuziosa, il che spiega anche la mole, 2 volumi per complessive 1222 pagine, pubblicata da Gammarò al prezzo di 59 euro. Tutto scorre come in un romanzo storico in questo libro, scrive Umberto Broccoli nella sua prefazione, e in effetti queste pagine fanno scorrere anche la storia d'Italia, a partire dai primi vagiti della radio, che erano stati favoriti naturalmente da Guglielmo Marconi. In Italia le prime trasmissioni cominciano quasi 100 anni fa, già nel 1910 lo Stato aveva attribuito a se stesso lo stabilimento e l'esercizio degli impianti radiotelegrafici, e il 27 agosto del 1924 nasce l'Unione Radiofonica Italiana, un'azienda pubblica a partecipazione anche privata. Ci sono anche privati importanti, per esempio la Fiat o la Western Electric, che ottiene l'esclusiva del servizio radiofonico, che inizierà poi le sue trasmissioni il 6 di ottobre di quell'anno. Emanuele segue giorno per giorno, possiamo dire, gli sviluppi successivi fino ai giorni nostri, quando da tempo il monopolio si è rotto e la RAI deve fare i conti con tanta concorrenza, e in questa storia ci sono tante trasmissioni e tanti personaggi che hanno fatto veramente la storia della cultura, dell'informazione, della società italiana. E da uno di questi partiamo parlando adesso con l'autore. Buonasera Massimo Emanuelli.
Buonasera, viva la radio.
È vero, siamo alla radio, parliamo di radio con Massimo Emanuelli, e partiamo da un personaggio che ci ha lasciato da poco, Maurizio Costanzo. Lo troviamo già nel primo volume, per esempio a un certo punto Umberto Broccoli nella sua prefazione rievoca che faccia aveva Maurizio Costanzo quando iniziò la sua attività nella radio. Che cosa portò di nuovo alla radio Costanzo e con lui la sua generazione?
Costanzo iniziò nel 1964, chiamato da un illuminato dirigente della RAI, Luciano Rispoli, e lui stesso mi disse che iniziò come autore di una trasmissione, Canzoni e Nuvole, condotta da Nunzio Filogamo, e lui stesso diceva: tutti conoscono Maurizio Costanzo televisivo, ma nessuno conosce il Costanzo radiofonico, perché per tantissimi anni prima di condurre ha fatto l'autore, e poi l'innovazione sua già ancora prima del Maurizio Costanzo Show e di Bontaloro era Buon Pomeriggio, un programma parlato che conduceva Contina Luce.
Addirittura. Nel suo libro ci sono tantissimi riferimenti a trasmissioni, a periodi, allora è impossibile quasi seguirne passo a passo lo sviluppo in questa breve intervista, però volevo farle una domanda sui 2 periodi che hanno dominato l'avvio della storia della radio, cioè il fascismo e il periodo della democrazia. Come si potrebbero riassumere questi 2 periodi? E dopo il fascismo, la radio, secondo lei, all'inizio fu più democratica o più democristiana?
Allora, domande molto complesse. Inizialmente Mussolini non credeva, da giornalista della carta stampata, quale era nell'avvento della radio. Poi dovette ricredersi e iniziò a usare la radio come mezzo di propaganda. Partì il giornale radio, c'erano i discorsi del Duce, era una radio comunque, quella del periodo fascista, totalmente diversa da quella di oggi e anche rispetto a quella della democrazia. Ecco, più democristiana, ma il periodo 1945 fino all'inizio degli anni 50, dopo le elezioni del 48, ancora c'era pluralismo. Entra per esempio in Rai Sergio Zavoli, entra una generazione di radiocronisti che hanno poi fatto la storia dell'informazione. Pensiamo anche ad Enrico Ameri, a Piero Angela, a Sandro Ciotti, ma anche personaggi come Corrado, Carlo Emilio Gadda, tanti. Quindi era più pluralista. Poi, dopo le elezioni del 48, diventa più democristiana, ma arriviamo poi a un altro periodo dove, a parer mio, a livello informativo, c'è soltanto la RAI e ci siete voi, perché io faccio anche delle finestre sulle emittenti private. È una radio di informazione. Parlando della RAI, erano i tre GR, Zavoli, Selva e Pinzauti. Credo che anche lei concordi che erano fior di giornalisti.
Certo, certamente. Infatti una domanda che volevo farle era proprio questo: che cosa rappresentò per la radio, nel bene e nel male, chiamiamola lottizzazione da un lato o chiamiamola anche pluralismo, che a un certo punto esplode anche nella radio pubblica?
Sì, lottizzazione, io la chiamerei appunto pluralismo, in quanto appunto venivano lottizzati, poi bisogna anche vedere se lo erano, ma fior di professionisti. Oggi, a parte voi e la RAI, a livello informativo non vedo nei network privati questa informazione di qualità, che avete solo voi e la RAI, anche perché costa l'informazione, credo.
Infatti la domanda che volevo farle era proprio questa, legata alla natura che rimane del servizio pubblico della radio, di quella radio oggi.
Beh, oggi la radio è totalmente cambiata, siamo passati dai radioloni, dalla radio balilla, ai podcast, allo streaming. Rimangono ancora molti professionisti. Poi per le radio, diciamo così, più tra virgolette leggere, le radio meno parlate, è cambiato tutto. La stessa Radio Rai ha dovuto attingere dagli anni 80 in poi alle radio private. Poi paradossalmente usciamo dal campo del giornalismo e parliamo della conduzione. Ecco, io penso a programmi storici come Bandiera Gialla, Per voi giovani. Le radio private hanno influenzato la Rai.
E più di metà del secondo volume del suo libro, insomma una parte corposa, è dedicata agli anni 60-70, dagli anni formidabili del 60 e poi gli anni 70, anni di grandi cambiamento nella società italiana. Come rispecchiò la radio di Rai in particolare, quel decennio, quel ventennio così complesso per la società italiana?
È uno dei periodi migliori, a parer mio, della radio pubblica italiana, oltre a quello del immediato dopoguerra. Perché? Beh, c'era un clima, intanto il boom economico che favoriva questo, la musica dei cantautori, la musica che arrivava dall'estero, e soprattutto questi tre dirigenti, Maurizio Arganti, Leone Piccioni, un grande intellettuale, Luciano Rispoli, che riuscirono a lanciare programmi come Bandiera Gialla, Per voi giovani, Il Costanzo Radiofonico, Gran Varietà, Il Pared, Alto Gradimento, Il Gambero, ma sono tantissimi. Forse la stagione migliore di Radio Rai.
Io ho avuto modo di conoscere Piccioni, confermo, era un grande intellettuale, ma anche sapeva fare il manager, mi pare di ricordare.
Sì, ottimo manager, e non a caso sia lui che anche Sergio Zavoli, e che poi è stato un eccellente presidente della RAI, e le scelte interne aziendali sono state le migliori.
Ecco, fermiamoci al punto che stava a cuore a Leone Piccioni e non solo a lui. Nel suo libro ci sono tantissimi generi presenti, naturalmente lo sport, ma c'è anche la cultura aveva un grande peso e ha avuto per tanto tempo un grande peso nella produzione della radio pubblica.
Sì, io penso, e fortunatamente stanno recuperando alcuni di questi lavori, alle commedie, alle tragedie teatrali fatte da registi come Strehler, che poi però affidava la regia radiofonica a un certo Battistoni, ma tutto il teatro classico, l'opera lirica, era un grande servizio pubblico. Oggi è cambiata totalmente la radio, difficilmente si fanno le commedie, le opere liriche, a parte forse Radio 3.
Come mai c'è così poca attenzione per la cultura? È un fatto di pigrizia oppure si potrebbe anche tentare rischiare qualcosa di più sulla cultura?
Beh, può rischiare la RAI come servizio pubblico, infatti a Radio 3 e Radio 3 Classica, ma un privato deve guardare molto al mercato, e purtroppo la tendenza oggi è per una radio più leggera, di intrattenimento e di evasione.
Certo, ma infatti la domanda verteva proprio sulla natura pubblica della radio, della Radio Rai. Secondo lei questo servizio pubblico non dovrebbe imporre anche delle scelte un pochino diverse da quelle più commerciali?
No, le fan su canali di nicchia, come la già citata Radio 3 Classica, poi la Radio 3, poi anche Radio Techete che ripropone, addirittura anche le radiocronache di Ciotti Ameri, le commedie teatrali, lo stesso, adesso stanno tirando fuori il Costanzo Radiofonico. Però ci sono anche delle altre cose, e non ho tempo di seguirle tutte, viva i podcast, me le riascolto in podcast, rubriche culturali, pensiamo a Fahrenheit, c'è ancora, ma sempre su Radio 3.
Come si sta preparando questa 99enne Arzilla al suo centenario che cadrà l'anno prossimo?
Allora, io ho fatto 1200 pagine, facendo delle scelte logicamente di parte perché parlo di radio pubblica, ci sono delle finestre anche su quelli che sono poi stati i network privati. Io mi auguro di coinvolgere anche i network privati, compreso Radio 24, perché è in preparazione un terzo e un quarto volume sulla storia dei network privati.
Allora, ci saremo anche noi. Grazie a Massimo Emanueli, autore dell'avventurosa storia della radio pubblica italiana. Buona serata.
Buona serata a voi, grazie.
Adesso ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Meglio l'affitto o l'acquisto?
Radio 24.
A quanto ammonta il bonus ristrutturazione per il 2023?
Radio 24.
Fondo pensione o polizza vita?
Radio 24.
Mauro, ho capito, qual è la tua radio preferita?
Debora, Radio 24.
In queste settimane potreste ricevere una telefonata per un sondaggio sui vostri gusti radiofonici. Vi faranno tante domande, ma se Radio 24 è la vostra radio preferita, beh, la risposta la sapete.
Radio 24.
A proposito, Due di Denari di Deborah Rosciani e Mauro Meazza è in onda tutti i giorni, dalle 11 alle 12 su Radio 24.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di arte, di mostra e di libri, partendo da un'esposizione in corso a Brescia con Bergamo, capitale della cultura, Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti, campioni della cultura a Brescia e Bergamo. La mostra è curata da Davide Dotti, è in corso a Palazzo Martinengo a Brescia fino all'11 giugno. Il catalogo è di Silvana Editoriale, 168 pagine, 30 euro, e vuole mettere a confronto grandi artisti del Rinascimento che operarono a Brescia e a Bergamo. Tra questi uno dei massimi è certamente Lorenzo Lotto, e proprio a Lotto, anche bergamasco, è dedicato il libro dello storico dell'arte Stefano Zuffi, si intitola Senza posa, Lorenzo Lotto tra Venezia, Bergamo e le Marche, pubblicato da Enrico Damiani, 160 pagine illustrate, 16 euro. Lotto, ricorderete, fu tanto grande quanto sfortunato e fu un po' un'anima in pena che lasciò tanti capolavori a Venezia, Bergamo, nelle Marche, dove sarebbe morto, in particolare a Loreto. E Zuffi romanza le vicissitudini del sommo pittore, che da Treviso andrà prima nelle Marche, poi a Roma, per approdare a Bergamo nel 1513, dove darà vita a uno dei suoi capolavori, la Pala Martinengo, di cui così parla al Monsignore che lo accoglie al termine del suo peregrinaggio a Loreto. E Lotto qui parla di un particolare di questo quadro, un particolare che oggi si trova nel Museo di Budapest.
La città mi ha accolto. La pala per i domenicani è stato il cammino per la rinascita, un vero pellegrinaggio dentro me stesso. E quasi per vigilare sul mio impegno, ho dipinto subito l'angelo in volo destinato a essere inserito nel triangolo che corona il tutto. Un messaggero celeste con gli occhi sbarrati, i capelli fiammeggianti, la bocca socchiusa, avvolto in colori mai visti. Le ali con un tono di lavanda, il mantello per vinca, colori costosissimi, inventati da me, segreti, unici. In una mano stringe con forza lo scettro del potere, nell'altra palleggia un globo trasparente, un cristallo leggero come una bolla di sapone. Tutto vibra nell'aria, l'angelo avanza, incombe, ci sovrasta. Era la mia risposta, sguaiata, popolare, però viva e vera, ai magnifici messaggeri celesti di Raffaello, perfetti nei loro nastri svolazzanti e con i loro strumenti musicali, ben pettinati, che sembrano volare a mezz'aria a passo di danza.
Sull'otto torna un grande classico, Rivelazione di Lorenzo Lotto, uno scritto di 70 anni fa della scrittrice e critica d'arte Anna Banti, morta nel 1985. È pubblicato da Abscondit, 80 pagine di testo, più le numerose illustrazioni, il libro costa 23 euro. Un classico, questo dicevo, che contribuì alla riscoperta di Lorenzo Lotto, vittima, secondo Banti, dell'essere stato schiacciato da alcuni grandi contemporanei, per esempio Giorgione, Raffaello, Michelangelo, Tiziano, la cui fama finì col sovrastare quella del nostro, al quale capitò, scrive la stessa autrice, di essere valutato un minore, un poco strambo, tenuto quasi in quarantena finché non arrivi il tempo che era fatto per lui. Eppure Lotto fu uno dei massimi fra i pittori italiani, scrive sempre Banti, e anche non italiani. E dunque il libro segue la carriera del Lotto per metterne in luce i tratti assolutamente originali e innovativi. E sentiamo da questo libro il fortunato impatto che Bergamo ebbe su Lorenzo Lotto.
Per circostanze familiari o di amicizia, Bergamo lo chiama. Si vada dunque lietamente a Bergamo, accanto alle fatiche della terra, ai campi, all'ombra di alberi che non siano miracoli perspicui, a specchio dell'acqua lucente. Il quieto lume lombardo, quelle nebbie che fanno il cielo di latte, i monti lontani e vicini, la vita borghigiana fra candida e selvatica, dovevano appagare indicibilmente i gusti di Lorenzo e suggerirgli il progetto di stabilirsi in quelle contrade a lavorare a modo suo, per sempre. Aggiungi che Bergamo è stata ogni ora terra benedetta per gli artisti, tanto la pittura vi è richiesta ed amata in ogni forma, dalla suntuosa alla quotidiana.
Spostiamoci di pochi chilometri e andiamo a Milano, dove al Museo Teatrale della Scala possiamo visitare un'altra mostra che ci porta al Novecento, un artista molto amato e popolare, Franco Zeffirelli, del quale fino al 31 agosto è in corso la mostra Zeffirelli, gli anni alla Scala, curata da Vittorio Crespi Morbio, con il catalogo pubblicato dalle edizioni del Teatro della Scala, che costa 10 euro e che documenta lo strettissimo rapporto, che durò 50 anni almeno, tra il regista e la Scala, dove, ricorda la curatrice, costruì la sua carriera di regista d'opere note al maggior numero di spettatori al mondo. Il 22 e il 26, fra l'altro, ricordo che proprio alla Scala vanno in scena le ultime due repliche dell'edizione della Bohème di cui era stato regista e scenografo proprio Franco Zeffirelli. E di Zeffirelli, di cui a febbraio è caduto il centenario della nascita, esce una nuova edizione dell'autobiografia che è pubblicata dalla Bur, 428 pagine illustrate, 16 euro, è un'opera del 2006 dove Zeffirelli racconta la propria vita accettando un dato di fatto, e cioè che Zeffirelli si sente un narratore di aneddoti e non uno scrittore, e quindi proprio questo l'ha spinto a pensare a un'autobiografia. Scrivere questo libro, aggiunge l'autore, è stata un'occasione per valutare di nuovo la mia vita. Ancora spostandoci sempre a Milano, a pochi passi dalla Scala, raggiungiamo il Museo del Novecento in Piazza Duomo, dove possiamo incontrare uno dei più grandi artisti del Novecento, Umberto Boccioni, sul quale esce un'importante biografia di Rachele Ferrario, storica e critica d'arte, docente all'Accademia di Brera, intitolata appunto Umberto Boccioni, vita di un sovversivo, pubblicata da Mondadori, 410 pagine, 24 euro. Ferrario dedica il libro a un artista che a suo parere è poco presente, comunque meno di quanto accada con Modigliani, nell'immaginario collettivo, e ne richiama subito le caratteristiche, soprattutto quella di essere stato un outsider, figlio di un usciere e di una sarta. Ma, aggiunge Ferrario, e non avendo avuto alcuna formazione accademica, che Boccioni diventa, come la scrive, un sovversivo, un uomo d'avanguardia contro le convenzioni e gli schemi del passato. E sarà l'artista più grande dell'avanguardia italiana, figlio del suo tempo, portatore però di un respiro internazionale. Ferrario ne racconta la storia, lasciando spazio a tante testimonianze di Boccioni e di chi lo conobbe, e ci presenta dei capolavori assoluti di Umberto Boccioni, quale quello esposto appunto al Museo del Novecento, al quale sono dedicate queste righe.
Nessun'altra opera futurista incarna il mito tecnologico e scientifico dell'inizio del XX secolo come l'uomo guerriero, il lottatore che fende lo spazio nella sua corsa perpetua. Boccioni rivendica il primato futurista sul movimento simultaneo come nuova frontiera dell'avanguardia italiana e celebra la velocità della vita moderna. Forme uniche della continuità nello spazio è un moto al luogo, un attraversamento. Lo stesso artista la sentirà come un'opera riuscita. È il mio lavoro ultimo ed è il più liberato. Chi meglio di lui poteva restituire l'idea del movimento contemporaneo? Lui che aveva studiato il movimento animale, meccanico, aerodinamico, che aveva mangiato polvere negli ippodromi e alle corse d'automobili, che vagheggiava di volare in alta quota, guardare il mondo dall'alto, provare la sensazione dell'aria contro il viso a tutta velocità.
E a questo punto...
il confettino.
Continuiamo il nostro itinerario e rechiamoci a Brera in compagnia di Marta Sironi e Guido Scarabatto, l'autrice e illustratore di Baci, abbracci e altri gesti nei quadri della Pinacoteca di Brera, pubblicato da Topi Pittori, 32 pagine, 14 euro, nel quale, con parole e immagini ispirate a grandi capolavori di quel museo, i lettori sono indotti a riflettere su quello che vedono, su che cosa esprimono quelle figure e su che cosa possono essi stessi lettori esprimere con i propri disegni. E prima di salutarci vi ricordo che il 23 di marzo comincia all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma Libri Come, Festa del Libro e della Lettura, che è giunta alla 14ª edizione e che quest'anno è dedicato al tema del potere. Parteciperanno a questa edizione alcuni grandi autori internazionali, da Manuel Carrera, Javier Cercas, David Grossman, Ian McEwan. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Carlo Salvatori, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro chiocciola24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.